Bene, ringrazio molto Giovanni Semeraro per il suo bel contributo, la sua bella relazione. E ora apro, fermo restando che le altre due relazioni le faremo in apertura della sessione pomeridiana, apro il microfono, cedo il microfono a chiunque voglia intervenire, a chiunque voglia prendere la parola per una testimonianza sulla figura, sull'opera di Carlo, sul ricordo, per un intervento sui suoi scritti, sul suo pensiero, sulla sua elaborazione.
Posso fare? Allora, io vorrei toccare.
Scusa, lo dico per la registrazione, Pasquale Ozza.
Io vorrei toccare nel mio intervento, molto velocemente, alcuni punti che sono già entrati nell'attenzione nostra grazie alla relazione di Guido e anche appunto a quella di Semeraro, alcuni punti della riflessione di Carlos Cucigno sul pensiero di Gramsci, punti che mi sembrano significativi non soltanto come in sé contributi importanti di analisi dell'opera di Gramsci, ma anche come elementi che ci aiutano a far comprendere quelli che sono i tratti essenziali di una personalità complessa e affascinante, intellettuale e politica, di uno degli studiosi marxisti tra i più autorevoli del nostro tempo, non solo in Brasile. Ecco, nel volume che più volte abbiamo già citato, il pensiero politico di Gramsci, che forse ricordo, insomma, mi sembra utile sottolineare nell'edizione brasiliana risale al 1999, se non vado errato.
No, molto più, nell'80 è uscita la prima edizione.
Ci sono state molte edizioni.
Nell'80 è uscita la prima edizione, quindi, da Campos.
Sempre un po'
Campos.
Ingrandite.
Poi lui è proprio, l'ha arricchita sempre.
Sempre di più.
L'arricchita.
Beh, Cutigno lo diceva prima di Guoli, soffermandosi sul concetto di catarsi in Gramsci, collega questo concetto non ad un concetto, come lui dice, ristretto di politica, quello che a suo avviso è proprio della cosiddetta scienza politica, ma lo collega invece alla politica intesa nella sua accezione ampia, vista cioè da Gramsci, dice Cutigno, come un momento, cito testualmente, come un momento ineliminabile e costitutivo della stessa struttura ontologica dell'essere sociale. Ecco, su quest'ultima formulazione, struttura ontologica dell'essere sociale, che diciamo di esplicita derivazione lucacciana, ecco, tornerò tra pochissimo. Ecco. Ora, in connessione con questo, Cutigno può affermare che nel corso della sua riflessione nel libro di cui stiamo parlando, afferma che Gramsci non coltiva nessun politicismo, così si esprime, cioè precisa, nessun primato della politica inteso come autonomia della politica, che è una nozione, come sappiamo, propria della tradizione liberale, ma che poi è stata una nozione, quella di autonomia, sia pure nella veste di primato della politica, ma insomma di autonomia della politica, è stata anche una nozione circolante e ritradotta, tra virgolette, in luoghi e momenti della tradizione del movimento operaio. Ecco, Gramsci, secondo Cutigno, non è propriamente, questo lo dice più volte, uno scienziato politico, è, cioè un politologo, dice anche, ma, precisa Cutigno, nel senso prettamente marxiano dell'espressione, Gramsci è, lo diceva sia Guido che Semeraro, un critico non solo della politica, come rapporto tra governanti e governati, ma anche della scienza politica, così dice splendidamente Carlos, della scienza politica così come è stata costruita nella modernità. E questo mi sembra un punto proprio importante, insomma, che è poi fondativo, insomma, che nutre poi tutta la sua riflessione. Ebbene, ecco, questo primato peculiarissimo suo della politica, inteso direi come terreno pratico teorico della critica, perciò stesso possiamo dire non chiuso in una separatezza o in un'autonomia tra virgolette professionale, è proprio per questo capace di contaminare e di interrogare la rete degli specialismi e del sapere. Ecco, Cutigno questo primato della politica, così come lui lo intendeva, lo innervava, dicevo poco prima, su categorie ontologiche ricavate dalla riflessione di Lukács, in particolare dobbiamo dire del tardo Lukács, cioè l'autore della ontologia dell'essere sociale, che è un vero e proprio testamento filosofico in cui il filosofo ungherese non intendeva rinunciare al materialismo dialettico, come sappiamo, da lui abbracciato dopo la fase idealistica giovanile di Lukács, quella dell'anima e le forme. In particolare Lukács non intendeva in questa opera sua tarda, l'ontologia dell'essere sociale, non intendeva rinunciare al principio fondamentale del materialismo dialettico, vale a dire la tesi della preesistenza e dell'autosufficienza dell'essere in rapporto alla coscienza. Piuttosto Lukács in questa tarda opera, cui guarda spesso, ha guardato spesso Cutigno, Lukács intendeva restituire alla filosofia il compito di ristabilire una ontologia fondamentale, così diceva Lukács, cioè una teoria dell'essere in quanto essere, per dirla con quell'Aristotele che è più volte citato nell'opera lukacciana. E di qui, lo dico in estrema sintesi, di qui deriva in Lukács la grande tematica dell'alienazione e dell'alienazione umana, e di qui anche quella che è tipica di Lukács, la fede nei valori della grande tradizione umanistica europea, esemplarmente rappresentata ai suoi occhi da Hegel, come sappiamo, e da Goethe stesso. Ora, io dico così, il futuro studioso dell'opera e dell'attività politico-culturale di Cutigno, diciamo, quando dico il futuro studioso, dico tendenzialmente noi tutti che lo abbiamo amato e conosciuto, potremmo candidarci, Giovanni Semeraro è uno studioso già di per sé autorevole dell'opera di Cutigno, e quello che più ha il dovere, oltre che il diritto, di portare avanti questa, ma dico tutti noi, ecco, i futuri studiosi dell'opera e dell'attività politico-culturale di Cutigno dovranno affrontare, credo, io lo segnalo come punto, che anche per me è un punto importante, tra gli altri punti, proprio questo nodo peculiare di come si intreccia in Cutigno, si intrecciano Gramsci e Lukács. È un punto, non è un nodo irrisolto, non lo voglio, ma certo è un punto ricco persino di contraddizioni, oltre che di una complessità tutta da indagare. Cioè l'intreccio tra Gramsci e Lukács, voglio dire tra lo storicismo assoluto dell'autore dei Quaderni e l'umanesimo marxista, diciamo così, del filosofo ungherese, che naturalmente, capiamo subito, non sono la stessa cosa, anzi, per certi versi potrebbero anche essere, non dico in contraddizione, ma insomma rappresentano dei problemi. Un altro punto assai importante a cui io in qualche misura velocissima vorrei ancora accennare è costituito dall'uso teorico e politico che Cutigno nel suo percorso di studioso e di militante politico è andato facendo della categoria gramsciana di rivoluzione passiva. Ecco, come è stato giustamente osservato da Guido Liguori, Cutigno è, direi con grande fertilità di analisi, di risultati analitici, ha adoperato negli anni, proprio nel corso degli anni, la categoria gramsciana di rivoluzione passiva come proprio criterio di interpretazione imprescindibile per la lettura della società brasiliana, della formazione politico-sociale brasiliana e non solo. Penso al saggio di Coutinho, Le categorie di Gramsci e la realtà brasiliana, che è molto significativa in questo senso. Ora, mi piacerebbe osservare che come dinanzi alla complessità della categoria di rivoluzione passiva e del suo nesso con la categoria, come sappiamo, di guerra di posizione, Coutinho, ecco, questo vorrei sottolineare, fosse preso da una preoccupazione, lo dico fra virgolette, una preoccupazione che in qualche modo non è propriamente coincidente, ma è simmetrica rispetto ad una preoccupazione analoga manifestata a suo tempo da Gramsci nei quaderni, proprio nei confronti della categoria, della sua stessa categoria di rivoluzione passiva. Noi, come sappiamo, Gramsci segnalava, a proposito della sua categoria, diceva l'utilità e il pericolo della rivoluzione passiva. E perciò precisava che la concezione che io propongo quando parlo di rivoluzione passiva rimane dialettica, presuppone, diceva Gramsci, anzi postula come necessaria, un'antitesi vigorosa che metta in campo tutte le sue possibilità di esplicazione intransigentemente. Insomma, per Gramsci molecolari erano i nuovi processi del capitalismo, e molecolari, cioè nel senso di radicali, non nel senso di gradualistici, dovevano essere le forme della lotta anticapitalistica e i connessi processi di soggettivazione politica. Ebbene, Coutinho dal canto suo, ecco, una preoccupazione analoga che egli ha rispetto a questa categoria che mi sembra fondamentale ad operare proprio per capire il suo Brasile, ecco, dal canto suo Coutinho precisa, cito testualmente, che malgrado si svolga nei modi di una guerra di posizione, la rivoluzione socialista occidentale, o come egli dice anche in società già occidentalizzate, allude proprio al suo Brasile, e questa rivoluzione socialista non può essere che una rivoluzione, aggiunge lui, con una preoccupazione che vuole correggere la nozione di rivoluzione passiva, non può che essere una rivoluzione di tipo giacobino, sia pure tra virgolette, che parte dal basso, continuava Carlos, e si basa sul consenso attivo dei subalterni. Ecco, si vede in questo passo, in questa preoccupazione di Carlos, si vede come, a differenza del passo gramsciano, compare, sia pure tra virgolette, il termine giacobino, ecco, sulla cui presenza, giacobino, giacobinismo, e sul cui ruolo in Coutinho, secondo me, dovrebbe prodursi da parte di tutti noi studiosi una riflessione che sarebbe, secondo me, molto utile e interessante. La nozione di giacobinismo in Coutinho, il teorico del rapporto democrazia-socialismo, ed è l'autore è colui che adopera in maniera così fertile la nozione gramsciana di rivoluzione passiva, pur sentendo il bisogno di introdurre il concetto virgolettato di giacobino e di giacobinismo. È un nodo interessante che mi ha affascinato subito, perché, insomma, perché è molto stimolante, insomma. E infine, conclusivamente, adesso vorrei esprimere una mia brevissima testimonianza, un mio ricordo personale, insomma. Io un giorno a Napoli, dopo un convegno, un seminario gramsciano, non ricordo bene, mi trovai a fare un pezzo di, eravamo tutti usciti, convegnisti, un pezzo di strada con Carlos, solo, senza Andrea, insomma, altrimenti, insomma, il ricordo sarebbe stato diverso. Ebbene, lui a un certo punto, rivolgendosi a qualcuno di noi che era un po' più lontano, aveva ascoltato una cosa e vuole esprimere il suo assenso, il suo ok, appunto con il gesto del pollice. Ebbene, lo ricordo come se fosse oggi, diciamo. Allora io, non maliziosamente, ma certo imprudentemente, e poi direi anche erroneamente, da ignorante, gli voglio far notare, stupito, che quel gesto apparteneva semioticamente alla cultura gestuale statunitense e occidentale. Allora, immaginate la scena.
Immaginiamo.
Lui mi guardò severamente, dico così per usare un eufemismo, insomma. E poi con grande fermezza mi disse, anzi mi volle informare, all'ignorante volle dare un'informazione, che quel gesto invece era un gesto autonomo, autonomamente brasiliano, un brasiliano. Un attimo dopo però, guardandomi, accennò un sorriso leggerissimo, quasi impercettibile. Se dovessi segnalare appunto un tratto della sua personalità umana e intellettuale, indicherei proprio questo nesso inscindibile di fermezza e di dolcezza che è indelebile nel mio.